al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là coi teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore, lode te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Tutti assieme ancora. Alleluia, alleluia, alleluia. Bene. Vedo che siamo di provenienze diverse, allora anche i canti a volte non corrispondono per tutti, però insieme poi ci riesce anche a cantare, perché quello che è accaduto a Gesù c'è scritto nel Vangelo, ma non è soltanto una notizia da giornale, è proprio una notizia da Vangelo, è proprio una bella notizia, cioè è la notizia di un fatto. Pensiamo cosa è accaduto, una cosa unica al mondo, un uomo colpito, un uomo battuto, un uomo coronato di spine, un uomo messo in croce, un uomo che è morto, un uomo che hanno messo nel sepolcro e poi una grossa pietra sopra, perché quei sepolcri si fa così, non si chiude, perché poi il corpo si corrompe. E il terzo giorno, cos'è accaduto poi? Vanno a vedere. No, non vanno a vedere se è risorto, non gli passa neanche per la mente. Le donne vanno col tentativo di pulirlo, di profumarlo, perché quel corpo è stato tanto venerato, perché quel corpo ha compiuto miracoli, perché ha parlato, perché ha salvato, perché ha consolato. E cosa trovano? Non lo trovano. Provate ad andare al sepolcro dove avete sepolto la vostra persona cara e quel sepolcro è vuoto. Cos'è che pensate? Sono passati là di stanotte, chissà cosa è capitato, qualcuno ha trafugato. È un attentato, chissà cosa pensate. Ecco, esattamente quello che hanno pensato le donne. Hanno portato via, non sappiamo dov'è. Pensate cosa invece è accaduto quando Gesù, davanti lì, in quel giardino dove era il sepolcro, ha chiamato per nome Maria, quella donna che era stata sotto i piedi di Gesù, Maria Maddalena, alla croce. E poi era accorsa lei con qualche altra donna al sepolcro per imbalsamare il corpo di Cristo. E prima cos'era capitato ancora? Che questa Maria Maddalena, che era andata al sepolcro e non l'aveva trovato, va dagli apostoli, torna indietro e dice: «Ma cos'è capitato?» E Giovanni e Andrea si mettono a correre, vanno al sepolcro correndo. Quante corse quel giorno! La corsa delle donne, la corsa di Pietro e Giovanni che vanno al sepolcro. Osservate cosa osservano? Trovano il sepolcro, il corpo non c'è, ma è ordinato, il lenzuolo è ben disteso, il sudario è messo lì, collocato come se il corpo ci fosse ancora, ma conteneva ormai un involucro vuoto, ma era ordinato. Cos'era capitato? Allora, non è che subito questa gente dice è risorto, questa gente deve essere conquistata da Gesù. Non basta neanche il sepolcro vuoto perché credano, perché appunto potrebbe essere trafugato. Questa gente pur essendo avvisata anticipatamente da Gesù, il terzo giorno risusciterò, dice il Vangelo, che non capiva cosa voleva dire risuscitare dai morti, perché non è un esempio, non è mai capitato che uno risorga dai morti, in quel modo. Allora, il turbamento che prende queste persone, io sono molto colpito leggendo il Vangelo che tutti sono turbati e increduli, le donne, Pietro, Tommaso poi, discepoli di Emmaus, mica i discepoli di Emmaus, osservate i discepoli di Emmaus e il Vangelo che leggeremo questa sera, tornano indietro delusi, non hanno creduto alle donne, hanno dovuto proprio essere conquistati da un fatto, perché un fatto si impone, un'idea, una chiacchiera, poi si capisce che è una cosa inventata da Facebook, dai messaggini, da WhatsApp, che so io, e corrono dei messaggi che sono falsi. La notizia, se non è vera, si perde. Ma quella notizia lì era vera, talmente vera che si è imposta come un fatto a gente incredula, e proprio perché lui l'hanno visto. Però ho osservato una cosa, lui l'hanno visto, ma lui si è fatto vedere, si è mostrato, è apparso, si dice, soltanto a gente che lo cercava, come la Maddalena, oppure che comunque era disposta ad accoglierlo, come i discepoli di Emmaus, che lì è vero che erano increduli, ma poi accompagnati da lui, passo per passo e dalla sua parola, il loro cuore si è come sgelato e l'hanno riconosciuto poi allo spezzare il pane. Cioè, vuol dire che per incontrare una persona ci vogliono due cose, la persona che incontri e tu disposto ad accoglierla, perché poi vedere mille persone, non ti accorgi di loro se il tuo cuore non è aperto, ma se tu incontri la tua amata, se tu incontri il tuo figlio, se tu incontri la persona a cui vuoi bene, come ti accorgi di quella persona? Ecco, la fede è proprio questa, non basta che il Signore faccia, per così dire, la sua parte, Lui viene, occorre che noi ci muoviamo con il desiderio del cuore. Ma pensate che desiderio aveva la Maddalena, che desiderio avevano Giovanni e Andrea, proprio un desiderio. Io a volte vi dico, entrando in chiesa, vorrei avere lo stesso desiderio, andando all'altare a celebrare la messa, non un rito che celebro con la gente, magari distratto anch'io perché uno arriva in ritardo, l'altro vedo le bocche chiuse, chissà che cosa. Vorrei avere questo desiderio di Gesù che hanno avuto Giovanni e Andrea. Allora sì, ti è dato riconoscerlo. Ecco, ti è dato riconoscerlo. Ma dobbiamo fare attenzione anche ai segni. Guardate, io sono stato colpito che molte persone in questa Quaresima mi hanno detto proprio come sono state prese, catturate dalla liturgia, dalle domeniche, dalle Via Crucis, da altre circostanze, magari da un ritiro al quale hanno partecipato. Come dire che la fede cristiana non è solitaria. Io ci credo, magari ho anche dei dubbi. È certo che credo anche dei dubbi. Ma noi siamo come una piccola barchetta. Immaginate di essere una piccola barchetta, una piccola canoa, e tu sei dentro un fiume. Sei dentro un fiume e la canoa va avanti più che con le tue vogate, va avanti perché l'acqua del fiume si muove. E l'acqua del fiume che si muove è l'acqua della Chiesa, è la liturgia, è il calendario liturgico, è il sacerdote, sono gli amici nella fede, sono i tuoi familiari. Siamo portati insieme. Ecco, voi oggi per fare la Pasqua non avete semplicemente, per dire, tagliato la colomba di Pasqua o fate il pranzo, ma siete venuti a messa. Cioè, siete entrati nel fiume della Chiesa. Questa notte chi è venuto alla celebrazione della notte di Pasqua è entrato nel fiume della Chiesa, è stato illuminato dalla luce del cielo pasquale, è stato bagnato dall'acqua del battesimo. Non è la stessa cosa essere toccati dall'acqua, essere illuminati dal cielo del pasquale, oppure non essere. Non è la stessa cosa. È qualcosa che accade a te, quindi che ti porta verso un rapporto con Cristo, verso un'apertura di cuore. Siamo accompagnati dalla Chiesa. Ecco, questo voglio dire, la nostra fede a volte è così incerta, perché è una fede solitaria, perché è una fede per conto mio, perché a volte anche il marito e la moglie sono guardinghi nel proporsi la fede. Con i figli bisogna essere assolutamente discreti, invece è proprio la comunità familiare, la comunità parrocchiale, il gruppo di amici, direi, che si porta insieme dentro la Chiesa, che magari non è semplicemente nella barchetta, nella canoa, ma che prende una zattera dove ci sono 10 persone, 50 persone e si naviga insieme. Ecco. agli apostoli è accaduto così. La Maddalena è andata da Pietro e da Giovanni. Poi gli altri si sono riuniti insieme, i discepoli di Emaus sono corsi insieme, e questo insieme della Chiesa che vive nel tempo, che poi avete visto, incontra le persecuzioni, dovranno scappare via da Gerusalemme, ma non per essere in fuga, più che una fuga sarà una missione. Vedete allora, il Signore risorto si mostra a noi ancora attraverso la Chiesa, attraverso la liturgia, attraverso questa parola, attraverso questi canti ai quali vi stavo sollecitando prima, perché è proprio un mostrarsi adesso, come adesso Cristo si mostra a Tommaso, sentiremo domenica prossima, si mostra mostrando le ferite, a noi si mostra con questo Vangelo, con questo cielo, con quest'acqua, con questa assemblea, con questo sacramento, con questa Eucaristia, con queste persone, con questi canti. Ecco, siamo dentro il grande fiume che innalza, potremmo proprio dire, la bandiera della resurrezione, la bandiera della misericordia, l'abbraccio del Signore. Ecco, il risorto è vivo, che oggi è ancora in mezzo a noi, e ridesta, risveglia il suo popolo cristiano.